Grazie a voi.
Dunque, io vi racconto come si fa, cioè io sono regista di teatro, oltre che di cinema e di televisione, ma il teatro è stata la mia formazione. Di conseguenza vi racconto che cosa succede, intanto perché ho messo in scena questo testo, che poi voi vi trovate a studiare o a leggere, qualcuno di voi l'ha letto o l'ha studiato. E se chiunque di voi, compresi voi, potete interrompermi, farmi delle domande, eccetera, eccetera. Primo perché io non sono un professore, quindi non ho nulla da insegnare, se non sono testimone perché vi parlo di quello che ho fatto. Allora, quindi in caso voi mi interrompete, mi chiedete, eccetera. Allora, io il testo di Lucifero l'ho conosciuto cioè incidentalmente, nel senso che avevo lavorato con uno degli attori che, per quelli che vedranno il video su Vimeo o quelli che l'hanno visto, fa la parte di Gabriele, si chiama Giovanni Battaglia, e che un giorno mi ha detto: "Guarda, ho comprato questo libro, te lo regalo, guarda Lucifero, un bel titolo, magari un domani potresti farlo, metterlo in scena." Io naturalmente, chiaramente quest'attore mi conosceva, ha lavorato con me in tanti testi, avevamo fatto le tragedie greche, e tanti altri testi, abbiamo fatto Joyce, eccetera, eccetera, così me l'ha regalato. Questo era, l'edizione di questo Lucifero, ricordo, era di un editore, un piccolo editore privato, non so, adesso io non mi ricordo il nome.
Ariele.
Ariele, sì, ecco, grazie. Che ieri sera ho cercato, non l'ho trovato a caso, anche questo, perché io non ho una buona memoria, tanto è vero che ho fatto il mio compito, ieri sera mi sono rivisto tutto lo spettacolo dopo, cos'è, 14 anni, e 14 anni, sono parecchi, perché non me lo ricordavo. E ho detto, invece di leggermi il testo, mi guardo il video, e sono stato pigro. Perché comunque il testo, poi invece ho ritrovato i copioni, perché io sono un po' un feticista della carta, invece questi li tengo, e quindi ho trovato il copione che poi avevo fatto vedere anche a Simona quando era venuta a trovarmi, ho trovato il copione, diciamo scannerizzato, perché siamo nel 99. Quindi, no, scannerizzato, questo qui è stato battuto a macchina, perché non era così facile scannerizzarlo, perché battuto a macchina e poi ho trovato il copione che abbiamo tagliato, nel senso che con gli attori abbiamo tagliato, nel senso abbiamo tagliato delle battute, abbiamo tagliato dei passaggi, eccetera, eccetera. Questo perché poi ve lo spiego. Comunque dico, Giovanni mi regala questo testo. Io a un certo punto, siccome avevo appena finito di girare un film, poi nel 2000, che poi stavo montando, eccetera, eccetera, a un certo punto sono venuto in contatto con un teatro di Milano, il Teatro Litta, di cui poi sono diventato direttore, che mi chiedeva che proposta avevo. Io ho detto: "Guarda, ho un testo che ha un bel titolo, Lucifero." Perché Lucifero è un bel titolo. Allora, io non so cioè, che esperienza abbiate voi di teatro. In generale, il teatro, come penso anche i romanzi, un film, eccetera, eccetera, la gente va se c'è magari un titolo che ti attira, o se c'è un attore che riconosci, o se c'è un autore nel teatro che riconosci, perché il teatro si distingue anche per. Quindi sto parlando per chi va a teatro, magari voi a teatro non andate tanto spesso, però un domani se voleste andare, cioè, allora, se vi piace, per esempio, andate a vedere una commedia di Goldoni, allora quando poi rivedete quello, dice, magari sarà come quell'altro, andiamola a vedere, capito? Allora, ecco, la riconoscibilità che è fondamentale, no? Oggi come oggi, anche per incuriosire. Allora ho detto: "Guarda, ho questo testo, è un bel titolo, si chiama Lucifero." "Ah sì, ma chi l'ha scritto?" "Ma l'ha scritto un olandese." E però, ecco, perché vi dico questo? Perché non è che quando noi mettiamo in scena un testo teatrale, noi non partiamo dal presupposto di sapere tutto quello che c'è da sapere su quell'autore, su quel testo, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché non facciamo i professori universitari prima, perché sennò ogni professore universitario sarebbe un ottimo regista, anzi più ne sa, per esempio lui sarebbe il regista più adatto, perché sa anche l'olandese. Quindi, E quindi che si fa? No, si invitano i professori tante volte, per esempio con gli attori, quando ci sono delle traduzioni, per esempio dall'inglese piuttosto che no. Per esempio io adesso inizio le prove di un testo che si intitola Coltelli nelle galline, che è stato tradotto da Alessandra Sera, un testo contemporaneo. La traduttrice autorizzata dall'autore inglese in Italia, quindi quella che poi, adesso non so, non penso sia pubblicato questo testo, io ovviamente la invito alla prima lettura con gli autori, perché in questo caso il testo, siccome è stato scritto in un inglese che ricerca una formula primitiva di dialogo, cioè fra i personaggi, nella traduzione italiana le ha fatto molto fatica, perché a tradurlo, e vorrei che lei parlasse con lei nella lettura, gli attori potessero fare delle domande a lei, quindi non a me, perché non sarei in grado di rispondere, perché il mio compito è un altro, in caso abbiano dei dubbi, dico perché è stato tradotto così, com'era l'inglese. Allora, spesse volte questo si fa, sicuramente. All'epoca io il traduttore non l'ho cercato, che poi tra l'altro mi ha detto lui che non è neanche venuto a vedere lo spettacolo perché ha un problema col teatro. Allora, anche qui, questo ve lo dico come aneddoto, cioè chi traduce spesse volte non è detto che poi sia uno che conosce il teatro, no? Tanto è vero che nel caso, per esempio, di questa traduttrice che si chiama Alessandra Serra, che ha ritradotto tutto Harold Pinter, che è un autore abbastanza importante, diciamo così, della nostra epoca, anche premio Nobel, e lei ha ritradotto Harold Pinter ed è una traduttrice che è vicino, diciamo così, all'idea del teatro, cioè di come verrà poi reso la messa in scena. Perché? Perché la lingua che noi parliamo, la lingua che gli attori devono utilizzare da mettersi in bocca per poi ripetere, deve essere una lingua che possa funzionare. Ecco perché il traduttore spesse volte fa un adattamento dell'originale, fa un adattamento nella parola da scegliere. Tante parole non esistono in italiano. Ecco perché la traduzione è un grosso momento importante nel nostro lavoro. Quando ho potuto, ho chiamato il traduttore, per esempio quando ho fatto le Orestiadi, ho chiamato uno che aveva tradotto, un mio amico, esperto di greco antico, eccetera, eccetera, che ha spiegato agli attori la scelta dell'italiano e la scelta che sta dietro al fatto di scegliere un termine piuttosto che un altro. E qual era il termine originale? Tutto questo perché? Perché nel lavoro che deve fare l'attore di restituzione, cioè di interpretazione del testo, diciamo, non è detto che più cose sa è meglio, però serve a lui per immaginare, diventa un aspetto di curiosità sapere che quando dice quella parola lì, l'originale, in realtà noi non abbiamo una parola italiana che restituisce l'originale, cioè fa tutto parte, diciamo così, di un lavoro di assimilazione a tutto tondo di quello che serve per poter fare poi il lavoro dell'attore. La cosa non so se vi interessa, però io ve la dico. Detto questo, perché fa parte del nostro lavoro, allora, la traduzione è molto importante. Nel caso di Lucifero, io il traduttore non l'ho cercato perché è nato un po' come una sfida. Intanto il testo è un testo molto particolare, nel senso che è un testo che io raramente ho trovato nella mia carriera, di testi ne ho messi in scena parecchi, diciamo, e ricordo solo due testi che mi hanno colpito particolarmente. Questo testo mi colpì semplicemente per una cosa, perché lui scrive: la scena è nel cielo. Allora, scrivere come didascalia, la scena è nel cielo, è una didascalia che come minimo ti attira, perché tu come fai a risolvere un testo che ha questo tipo di didascalia? Un altro testo che ricordo di aver messo in scena perché mi colpì, diciamo così, un aspetto del testo impossibile da realizzare, era l'annuncio fatto a Maria di Paul Claudel, perché a un certo punto lui descrive una scena in cui avviene un miracolo, un bambino rinasce in scena, cioè un miracolo in scena. Come lo risolvi? Cioè, ecco, questo è il discorso. Allora, siccome a me piacciono le sfide, in questo caso questo testo dice: guarda, la scena del cielo, quel produttore mi fa: ma il titolo è bello, interessante, fa. E poi guarda qua la didascalia, la scena nel cielo. Allora dice: non si spende niente, perché no, scherzo, per voi si spende sempre. In realtà è così. Allora, questo gruppo di attori che aveva lavorato con me precedentemente, un precedente spettacolo che avevo fatto nel 97, credo, che è La guerra delle due rose di Shakespeare, la Chronicle Play, i tre drammi shakespeariani, quello sulla guerra delle due rose, che avevo fatto, avevo lavorato a Udine per un anno, e questo testo, che poi era uno spettacolo alla fine che durava 12 ore, perché erano 9.000 versi, in quel caso chiamai un anglista esperta della traduzione per parlare con gli attori, che stette con noi 2 giorni, eccetera, eccetera. Serve relativamente, però a me piace fornire agli attori la possibilità di conoscere un po' di più di quello che è la lingua che loro vanno a utilizzare. Poi ben sapete che gli attori, se non si ricordano una battuta, la inventano anche loro, cioè se la ricordano a senso e mettono loro le parole come gli viene, perché comunque il teatro è un'arte abbastanza sporca, molto, molto corrotta, nel senso che non è pura, no? Perché chi lo dice che quell'attore sta dicendo esattamente la battuta che è scritta così? Cioè, spesse volte molti attori sono molto bravi a ingannare anche me, per cui dice: scusa, ma sei sicuro che dice questo? Perché tante volte dicono delle cose che non, anche con l'italiano non ci stanno, cioè, però sono così bravi a ingannare che uno dice: ma dice, non ti sei accorto cosa ho detto? No, perché troppo la percezione di uno spettacolo teatrale è molto complessa per il fruitore, per il pubblico, e lo diventa anche per il regista, ovviamente, che conosce molto bene le cose. Cioè, praticamente come quando abbiamo sotto gli occhi, quando stiamo cercando qualcosa in casa, che dovrebbe essere una cosa, un luogo che conosciamo a menadito, e non lo troviamo e ce l'abbiamo sotto gli occhi, cioè la percezione cambia, no? Là dove conosciamo le cose piuttosto che no. E figurarsi in chi non conosce, cosa non succede. Allora, tornando alla guerra delle due rose, gli stessi attori che avevano lavorato con me in questo lunghissimo spettacolo che avevo fatto a Udine, poi sono quelli che si ritrovano qua in Lucifero, che chi vedrà il video, chi l'ha visto, se li ritrova lì. E, ovviamente alcuni, solo uno non era con me precedentemente, ed è l'attore che è Riccardo Magherini, che fa Belzebù, che fa la parte di Belzebù. Detto questo, perché vi dico questo? Perché comunque anche noi registi preferiamo lavorare un po' come voi preferite vedere sempre gli stessi amici, o magari qualche amico nuovo. Ecco, anche noi abbiamo una truppa di attori con cui ci piace, come dire, portare avanti dei progetti, e Lucifero è nato un po' così, da una parte come una sfida, dall'altra parte come una difficoltà condivisa da tutti. Non tutti gli spettacoli nascono così, possono esserci anche spettacoli che nascono perché a me viene in mente di fare un testo, poi chiamo degli attori che non conosco o che ho conosciuto 2 o 3 volte, non attori con cui ho lavorato intensamente a rendere 9.000 versi di Shakespeare, quindi vivendo un anno intero rimbombando i personaggi di questa Chronicle Play, che erano 150 i personaggi sulla carta, poi sono stati ovviamente ridotti, riadattati, eccetera, perché comunque siamo nel 600 e comunque non è che c'erano tutti questi attori per fare tutti questi personaggi, molti venivano presi sulla piazza: tu fai questo, tu fai quell'altro, questi sono i versi che devi dire tu, questo è il teatro elisabettiano, così come ci viene raccontato, tramandato. Tornando a Lucifero, come si mette in scena un testo? Allora, si legge il testo, lo si fotocopia, oggi si scannerizza, si fanno i copioni, si danno agli attori, eccetera, eccetera, e si legge a tavolino, si chiama questa cosa, si legge il testo. Allora, dice, ma le parti vengono suddivise prima, quindi io ho deciso di dare a Ken Ponzio, che fa Lucifero, ho deciso di dare a lui la parte di Lucifero, gli abbiamo fatto fare anche i capelli bianchi, tutti albini, cioè come se fosse, abbiamo fatto decolorare i capelli, era scurissimo, lui è un attore italo-giapponese, però mi piaceva l'idea che lui potesse in qualche modo ricordare un personaggio della Yakuza giapponese, cioè, perché la mia ambientazione era di creare una confraternita, cioè di ambientare tutto in una sorta di, dico confraternita, di gruppo di gangster, cioè di uomini, come dire, anche d'azione, questi qui sono angeli che poi fanno anche battaglia fra di loro, fanno anche guerra, però a questo ci arriviamo, come... allora affido la parte agli attori a seconda di come mi sembravano più adatti, per esempio Gabriele lo fa Giovanni Battaglia, che è un attore con cui ho sempre lavorato, che comunque è quello più, cioè io l'ho sempre visto in parti abbastanza in cui non è uno ambiguo, ecco, come attore, come, cioè le parti vengono affidate a seconda di un'idea, si chiama casting, che poi è il regista che sceglie di affidare una parte o un'altra. Poi insieme con gli attori si legge il testo e lo si legge intorno a un tavolino, si chiama tavolino proprio per questo motivo, la fase del tavolino, lo si legge più volte, cioè ogni attore legge la sua parte e si discute di come potrà essere la messa in scena del testo, cioè di che cosa, di quali sono diciamo così, le idee che ha il regista nella messa in scena e anche quali sono le idee degli attori, perché poi il regista può avere un'idea e un attore può dire sì, però e quindi è una fase di laboratorio praticamente, dove è la fase importante in cui tante volte, appunto, quando un testo è tradotto viene chiamato il traduttore o il traduttore oppure un esperto diciamo così della lingua, cioè qualcuno che ti legga il testo in originale e poi leggendo l'italiano, quindi deve essere uno che conosce molto bene la lingua, nel caso dell'olandese poteva esserci lui, però nel caso dell'italiano, e poi dice però che strano, qui è tradotto così, invece nell'olandese il senso di questa frase è, sarebbe quest'altro, oppure non è proprio questo, hai capito? Tutto questo, come dire, prende un po' di tempo, però si sta 8 ore al giorno insieme e si lavora così. Nel caso per esempio di un Ibsen di Bill, che io ho messo in scena a Villa Rosmere, adesso non mi ricordo chi ho chiamato, però ho chiamato un professore, cioè un esperto della lingua, che perché non mi tornavano alcune cose della traduzione, volevo che in qualche modo, perché tante volte uno intuisce che l'italiano non è proprio giusto per quella battuta, non so perché, cioè è forse di lavorare, insomma il teatro succede così. Allora questa fase qua di tavolino, gli attori non è che imparano la memoria, ma diciamo così si discute di quale sarà la loro posizione, di come faranno la loro interpretazione. Nel caso di Lucifero io ho pensato di ambientarlo in un palcoscenico nudo, cioè nudo nel senso che non c'è una scenografia, tutto nero, non utilizzando quella che si chiama la scatola nera, cioè la quadratura nera, che significa le quinte nere e i cieli si chiamano cieli, sono quei siparietti che sono in alto in un teatro. Allora, e quindi teatro nudo, che vuol dire che tu spettatore vedi la nudità dei muri, no? Quando voi andate a teatro c'è una scenografia, dietro questa scenografia ci sono i muri del palcoscenico, quindi i muri a vista neri. In più il teatro Litta all'epoca aveva, e ce l'ha ancora, una scala che viene dalla graticcia, allora palcoscenico, poi dove sono appesi i riflettori per fare la luce, in una struttura che si chiama graticcia, che è una specie di grata fatta di legno, adesso è stata cambiata e fatta di ferro, a cui vengono appesi i riflettori. Questa grata va nella soffitta praticamente del teatro, che non è visibile al pubblico, ma c'è una scala che corre lungo il muro, che quindi sembra che arrivi dal cielo questa scala, perché tu la vedi arrivare dall'alto, e quindi vedi, cominci a vedere l'attore quando è a 10 metri d'altezza dal palcoscenico, e poi lo vedi scendere, perché la graticcia è a 12 metri. Per cui questa scala, e in più il palcoscenico all'epoca, adesso per problemi di sicurezza non è più così, aveva una botola che finiva sotto il palcoscenico e un'altra botola che è stata scavata da me, fatta scavare da me nel nel paese, che portava sempre sotto il palcoscenico. Quindi praticamente le uscite e le entrate degli attori non erano, erano anche laterali rispetto alla scena, ma l'attore non scompariva dietro, illusoriamente dietro un pezzo di tela nera, no? Come qualcuno di voi sarà stato a teatro, sa che l'attore scompare a un certo punto dietro una quinta nera, piuttosto che no. Ecco, quella è una scomparsa illusoria, l'attore sparisce dietro la quinta, poi si accende la sigaretta. Cioè, quindi non è illusione quella parte lì. Se tu lasci tutto nudo il teatro, è come se fosse questa stanza che per uscire si esce da quella porta. Non è che io creo un'alternativa per cui dove è finito, chissà da dove è uscito, no, è uscito da quella porta. Questa fisicità faceva sì che tu avevi l'idea di tutto il palazzo, tutta la parte, come dire, del palazzo teatro, in più con bucata su due, un livello terra, un livello cielo, un livello sottoterra. Nel senso, questo per dare un'idea anche di attraversamento, come dire, verticale dello spazio, della scena, eccetera. Quindi gli attori arrivavano dall'alto e sparivano nella buca. Per chi ha visto il video lo sa, insomma, chi se lo vedrà capirà questa cosa qua. Allora, quindi questo era lo spazio che io volevo dare. La connotazione, cioè, come dire, che tipo di atmosfera, chi erano questi angeli, chi potevano essere questi angeli? Allora, la cosa più difficile è dire a un attore sei un angelo, perché dice, beh, grazie, e allora? Che fa? Faccio l'angelo, come faccio a fare l'angelo? Mi dai le ali? Cioè, come è fatto un angelo? Cioè, l'attore è una persona che ha bisogno, come voi, come me, che ha bisogno di sapere chi deve impersonare, cioè che cosa deve fare per impersonare. Ha bisogno di quelli che si chiamano appigli, idee, cioè recitare. Noi abbiamo questo termine che è un po' brutto, in inglese dice to play, recitare è come giocare, no? I francesi dicono jouer, quindi dico proprio le cose più banali, però non importa. La lingua fa molto, no? Cioè, se la recitazione è un gioco, noi potremmo dire, tornando indietro da piccoli o guardando i nostri fratellini o nipotini eccetera eccetera, vedere che loro dicono facciamo che io sono il dottore, l'attore, solo che facciamo che io sono l'angelo è un po' dura per un attore, e l'attore fa facciamo che io sono cattivo e fa il cattivo, no? Facciamo che io sono Re Lear, si mette la corona in testa e fa Re Lear, quello gli ha scritto le parole, lui fa Re Lear. Allora, sai, un conto è fare un re, un conto fare una regina, un conto fare un angelo. Cioè, per quanto un re e una regina più o meno ci sta, non ci sta, che cosa fa il re? Può ammazzare, tagliare la testa alla gente? Non lo so, cioè un po' nell'immaginario c'è, l'angelo è proprio una cosa impalpabile, cioè una cosa che non sappiamo come è fatto un angelo. Allora, a maggior ragione, diamogli, come dire, una fisicità, cioè diamogli una connotazione. Praticamente, qual è l'operazione che si fa, che io ho cercato di fare? Un po' quella che ha, cito un film per tutti, ha fatto Baz Luhrmann facendo Romeo plus Juliet, no? Chi ha visto quel film, lui l'ha ambientato in una certa situazione, però gli attori parlano in versi, cioè le parti sono, come dire, è mantenuto il canovaccio shakespeariano e anche in qualche modo il suono della lingua. Io l'ho sentito in italiano, perché noi abbiamo la cattiva abitudine di avere il doppiaggio, se no sapremo più subito l'inglese piuttosto che no, con l'importazione che abbiamo di film inglesi. E ecco, io ho detto allora facciamo che non siete angeli come li pensate voi, ma facciamo che siete una confraternita di gangster, di malavitosi, ma non tanto malavitosi nel senso non spacciatori, diciamo che avete un abbigliamento da gangster, vi muovete, avete delle relazioni fra di loro, fra voi gerarchiche, come nel testo, giusto? Perché sono angeli, hanno delle gerarchie, la gerarchia del cielo, lo spiega Wondel, ve l'hanno spiegato i professori, gli angeli, quello più vicino, luogotenente, Lucifero è vicino al creatore, eccetera, eccetera, poi Gabriele che porta avanti e indietro i messaggi, eccetera, eccetera. Quindi, facendo tutti parte di una, potevano essere, dite voi, ma perché dei gangster? Non potevano essere dei, non so, banalmente, potevano essere dei novizi oppure dei preti, no? Perché non hanno gerarchie, come dire, anche militari. A me serviva un'idea di trovare una confraternita con delle gerarchie, come dire, belligeranti, militari, con dei ruoli, quindi il capo, quello sotto il capo, quello ambiguo, quello che... Questo per dare la possibilità all'attore di creare il proprio personaggio. Quindi Belzebù poteva essere quello più ambiguo, un po' come nel testo, ma fallo tu. No, perché non fai tu il capo, Belzebù? Cioè, no, ma io preferirei di no, è meglio che lo fa Lucifero il capo. Cioè, quel fatto di spirito. Perché? Perché l'attore comunque ha bisogno di creare una psicologia. Il signor Jos van den Wondel non è vissuto in un'epoca in cui non esisteva la psicologia, cioè non esisteva lo studio della psicologia, non c'era ancora Freud, insomma, questo è il concetto, cioè, non c'era il discorso della percezione, no? Per cui, no, sai, lui è uno, cioè, capito? Poi sono venuti tutti gli studi, però all'epoca eravamo un po', ancora un po' primitivi nell'immaginare le cose. Poi lui scrive e dopo qualcuno interpreta, ognuno deve interpretare nel suo momento storico, eccetera eccetera. Allora, detto questo, gli attori cosa fanno? Si immaginano, come dire, di essere non Belzebù e basta o Gabriele e basta, ma di che Belzebù o Gabriele possono avere delle relazioni, delle dinamiche fra di loro simili come possono avere due gangster, cioè per cui per loro diventa più facile. Questa qui è una vestizione, poi l'attore deve dare comunque una sua verità a quello che dice, che non è quella data semplicemente dal fatto che tu gli hai detto vabbè fai il pompiere, fai come se fossi un pompiere, capito? Perché diciamo che è un po' più difficile sapere com'è un pompiere rispetto a un gangster nell'immaginario si sa che è un tipo abituato, come dire, a trafficare, a non essere, a essere sempre uno contro l'altro, e questa è un po' l'idea che io ho dato agli attori e loro l'hanno presa e l'hanno iniziata, come dire, hanno iniziato a sedimentarla e quindi e parallelamente impararsi le battute a memoria, le battute che significa quelle che voi vedete nel testo almeno. Quando poi dopo si fa questo lavoro, gli attori insieme poi si decide, leggendo, cosa è meglio togliere o cosa è meglio, come dire, cambiare nel testo. Nel caso nostro abbiamo tolto, nonostante che lo spettacolo duri un'ora al primo tempo, un'ora al secondo tempo, quindi due ore, perché se lo facevamo integrale tutto il testo sarebbe durato almeno quattro ore. Quindi è stato molto asciugato il testo originale, lasciando però la parte poetica, diciamo così, dell'autore, lasciando però come dire, lo sviluppo del proprio personaggio, in modo che l'attore, come dire, abbia la possibilità di iniziare in un punto e finire in un altro, cioè avere un'evoluzione emotiva, interpretativa, eccetera, eccetera. E dopo abbiamo iniziato a provare nella sala prove, così si fa, e nel caso nostro, non avendo elementi di scena se no qualche sedia, qualche, come dire, un tavolino con il classico bottiglia di whisky, di alcolici, eccetera eccetera, e questo era quanto. L'ambiente era abbastanza neutro, gli attori, come dire, andavano e venivano, entravano e uscivano da quelle uscite, scale che vi ho spiegato prima. Questo è sostanzialmente il lavoro che si fa, nel senso, dopo si fa un lavoro, come dire, di regia sui movimenti, che cosa si intende, cosa si intende suggerire a un attore per fare quel passaggio piuttosto che no, che tipo di emozione, come dire, lui mette, quale tipo di emozione si può tirare fuori, che tipo di dinamiche ci sono in certe scene, cioè si sta attenti a fare sì che chi fa il personaggio di Gabriele, per dire, che è quello che arriva con le notizie, dico Gabriele, cito Gabriele, arriva con delle notizie per cui è mal visto dagli altri, perché comunque impone determinate notizie, viene a raccontare, quando alla fine viene a raccontare il disastro che è successo, che Lucifero ha anche messo nei guai l'uomo, la creatura che è creata da Dio perché fosse a sua immagine, insomma, e alla fine il racconto suo, cioè fa in modo che Gabriele mantenga quell'idea di persona, cioè dico banalmente che se entra una volta e porta con un suo portato di energia e di emotività, la volta dopo che rientra in scena con un altro pezzo sia come dire legato a quello che ha fatto prima. Voi direte perché questo? Perché è importante che poi sia riconoscibile come personaggio, non solo dal fatto che la gente lo chiama per nome Gabriele, no, per dire. E poi è vero che come tutti gli autori, i grandi autori teatrali, insomma, eccetera eccetera, sono autori molto chiari che spiegano allo spettatore, cioè attraverso quello che scrivono, com'è la situazione, cioè dove ti trovi, chi siamo e che cosa sta succedendo. Cioè questa è la caratteristica dei grandi autori, Shakespeare in particolare, lui essendo considerato una specie di, se non sbaglio, non so, un Dante olandese, uno Shakespeare, è Shakespeare olandese, cioè come fosse loro, è importante per questo, perché sono, diventano grandi autori. Primo perché riescono a parlare una lingua che capiscono tutti, all'epoca la capivano, e adesso noi facciamo fatica perché ormai parliamo tutto attraverso nickname, sms, però diciamo così, abbiamo perso la lingua. Allora era un fatto di comunicazione, no? Quando vedete quei film, quando uomo e donna si corteggiano, non sono bellissimi, vero signora? È una questione di età, esattamente. Quindi si corteggiano usando un certo linguaggio, e questo linguaggio diventa addirittura erotico, giusto? Oggi il linguaggio erotico è un altro, magari sono le faccine, le cose, e è solo un fatto di diciamo così, dell'epoca in cui si vive. Allora loro utilizzavano una lingua che veniva recepita, e siccome non avevano né la televisione né il web né niente, avevano solo il teatro per godere, diciamo così, dei racconti. Questi racconti, questi autori, grandi autori, creavano questi racconti che erano talmente chiari in modo che il pubblico potesse sempre essere, come diremmo noi oggi, updated, cioè sempre, no, avere sempre il download giusto per poter capire in che punto mi trovo della storia, eccetera eccetera. Quindi quando finisce una scena di solito c'è un piccolo riassunto di quanto è successo, quando inizia la scena dopo c'è quasi un riassunto di quello che è successo nella scena precedente, per far sì che tu, come dire, un po' come adesso nei serial, cioè se io guardo, non so, i film, la serie di J.J. Abrams, no, per dire Lost, allora nelle puntate precedenti ti fanno vedere i pezzettini. Però faccio lo schema lo stesso, Shakespeare usa lo stesso schema, perché? Perché così tu sei sempre, come dire, sempre connesso con quello che sta succedendo, ovviamente. Detto questo, tornando a Lucifero, che altro da dire? Poi il compito del regista è scegliere anche, come dire, il tipo di musiche, il tipo di ambiente, di atmosfera che si vuol creare, le luci, chi l'ha visto o chi lo vedrà, vedrà che è molto ambientato nel buio, in questa sorta di penombra costante in cui loro vivono, quasi presagio del fatto che saranno. Lucifero è, cosa dice la parola? Portatore della luce, giusto? E invece sprofonda nel buio, perché si allontana da Dio, cioè si allontana dal creatore, perché nel caso di Wendel, ed è una storia, questa qui di Lucifero, bellissima, drammatica, perché si ingelosisce del fatto che Dio crea l'uomo, quindi dice non siamo più noi, non siamo più noi i preferiti da Dio, e quindi da lì monta tutto, e da lì cominciano a mettersi uno contro l'altro, fino a che, la spiego molto, molto, in maniera molto popolare, si mettono uno contro l'altro e alla fine sfidano la possibilità di, e poi perdono anche, e quindi, perché Michele poi, antipatico come me, io ho scelto Alessandro Pala, che è un attore antipatico, per fare Michele, perché noi stavamo dalla parte di Lucifero, cioè ovviamente, però tutti sanno che poi Lucifero alla fine poi va a traviare l'uomo, cioè meglio la donna che poi travia l'uomo, questo, come dire, la cosa, e poi dopo è la Bibbia e tutto quello che viene dopo, il giardino dell'Eden. Però questa lotta, come dire, è vissuta in maniera molto emotiva dagli attori nella mia messa in scena, quindi È proprio una lotta all'ultimo sangue, una lotta per la sopravvivenza, una lotta per poter essere amati, amati di un amore impossibile da immaginare, che però diventa un amore che non, cioè che viene tradito, cioè che loro intendono tradito, perché quando Dio crea l'uomo e la donna e poi crea anche l'Eden, a questo punto gli angeli non ci capiscono più niente, cioè non ci vedono proprio più, diventano, si sentono distrutti, e da lì è questa, così la racconta Vondel, così l'ho interpretata io, non è che cioè l'ho interpretata, tanto è vero che gli attori si sono buttati in quest'idea ognuno a suo modo, appunto Michele che è più, come dire, più metallico, più cattivo, eccetera eccetera, Gabriele che dice io vi sono solo portatore di notizie, non dovete, la spiego così, Lucifero che è combattuto fra il disobbedire, quindi allontanarsi, fare oppure no, Belzebù che è uno che trama, Apollyon che invece è più, come dire, più svagato, più matto, più, che lo faceva un attore molto bravo, Milutin Dapcevic, non so come si chiama, era slavo, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente abbiamo dovuto dare carne ed emozioni a dei personaggi che sono solo scritti, no? Sono scritti nel senso, sono scritti letterariamente, però se un attore è riuscito a dare carne ed emozioni a queste parole, vuol dire che alla base c'è un grande autore, cioè che è riuscito a creare qualcosa, per cui se no è impossibile per un attore, come dire, appassionarsi emotivamente a un personaggio in quel modo, cioè utilizzando le emozioni, utilizzando il proprio immaginario, eccetera, eccetera. Non è così facile, perché gli attori immediatamente, per l'esperienza che ho io, se tu li chiami a fare una tragedia del dell'Ariosto piuttosto che no, hanno subito immediatamente come una forma di non dico di snobismo, ma sentono che c'è un aspetto letterario sotto, che non è una cosa teatrale. I grandi autori, che non è una cosa, scusate i termini che uso, che sono proprio da scusate, ma non faccio il professore, quindi li posso usare. Allora, cioè, l'attore, cioè quando c'è teatro dentro un testo, sia l'attore è il primo a sentirlo e il regista anche, cioè quando un autore ha un forte impianto teatrale dentro, anche se il suo linguaggio sembra letterario, e anche per quanto il traduttore, come nel caso nostro qua, ha paura del teatro, non va a vedere quello che è, cioè vabbè, mi viene un po' da ridere, però cioè di fatto questa cosa si avverte, perché scrivere per il teatro è comunque qualcosa di che è difficile, perché bisogna conoscere avere un'idea della rappresentazione del mondo, dei sentimenti umani e dei sentimenti. Dare dei sentimenti a degli angeli, cioè non è così semplice, e mantenerli comunque in una sfera impalpabile, perché loro soffrono di qualcosa che noi non riusciamo a capire, noi siamo uomini, loro poi sono interpretati da altri uomini, ma comunque l'aspetto, il discorso che non mi sento più amato o non mi sento più il preferito da te e quindi decido di allontanarmi da te, questo è un fatto anche umano, quindi la loro carnalità poi alla fine è percepibile, ma è percepibile grazie al fatto che l'autore l'ha condotta in quel modo, cioè l'ha creata in quel modo, l'ha incastrata in quel modo. Ovviamente il testo va letto, come dire, con una sapienza o con un'immaginazione teatrale, cioè quindi quando un attore legge un testo, non lo legge da un punto di vista letterario, lo legge da un punto di vista della resa teatrale, no? Nel caso di questo Lucifero, la resa teatrale è stata la mia, essendo stato l'unico che l'ha messo in scena, ma se un domani lo prende, lo fa Ronconi o lo fa non so, un altro regista piuttosto che no, probabilmente farà una resa completamente diversa dalla mia, ma di fatto il testo sopporta altre messe in scena, nel senso che è stato scritto per diventare teatro, giusto? Poi che diventi materia accademica di studio, di lingua, eccetera, eccetera, questo è un altro paio di maniche. Ma per quanto ci riguarda, diciamo così, noi che facciamo questo lavoro, agiamo da un punto di vista, come dire, pratico, ed è questo quello che abbiamo fatto mettendo in scena questo testo, che ricordo comunque essere stato abbastanza difficile da costruire nelle dinamiche fra gli attori, perché comunque rimane quest'idea del fatto che non è una cosa che ti appartiene, il problema di Belzebù o il problema di Gabriele, cioè è una cosa che non ti appartiene, apparentemente una cosa lontana, però dopo, se tu riesci a iscriverla in una dinamica emozionale, dopo l'attore ne dà un risvolto interpretativo.